riferisce proprio, di raccomandarvi ancora tanto come comportarsi, proprio ci tiene proprio, perché è nauseato di come si comportano i cristiani in chiesa, proprio non lo vuole, non lo vuole. Noi dobbiamo distinguere tra l'uomo e l'uomo. Non si va in una sala da ballo vestiti da montanari e non si va in montagna vestiti col costume, vero? Ogni posto esige il suo comportamento. Fossimo davanti al Presidente della Repubblica, credo che certe cose non le faremo. Perché in chiesa sì? Perché in chiesa non ci comportiamo? Che ricordatevi, è il Signore dei Signori. È il nostro Dio, quello che ci giudicherà, quello che ci manderà un paradiso o un inferno per tutta l'eternità, ma lo scegliamo noi, perché ricordatevi che il paradiso o l'inferno lo scegliamo noi. Andremo in paradiso se lo vogliamo, andremo all'inferno se lo vogliamo, se non crediamo, se bestemmiamo. Invece, ricordatevi quello che dice Gesù nel Vangelo, si fa più presto in paradiso per un peccatore che si converte, che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Perché il Signore cancella i nostri peccati, cancella tutto se non ci pentiamo. E fa come di cominciassimo. Guardate che la maggioranza dei santi sono dei convertiti. Sant'Antonio è un convertito. Anche San Paolo, se pensate, è un convertito. Era un persecutore dei primi cristiani, San Paolo. È diventato quel che è diventato. Ma Sant'Antonio era un giovanotto che se la spassava bene, anche cioè male, davanti a Dio. Ma non è questo. Il Signore non è che guarda se ci convertiamo e se rinneghiamo quello che era male prima e cerchiamo di camminare bene adesso, perché tutti abbiamo di che pentirsi qualcosa, tutti, chi è senza peccato mi si scagli la prima pietra, e se la sono data tutti a gambe, è rimasto lui solo con la prostituta, ha detto nessuno ti ha condannato, no, neanche io ti condanno, va e non peccare più, però gli ha detto non peccare più, è una prostituta. Vedete, doveva essere lapidata. E invece no, il Signore è così. Basta che diciamo un Dio mio, perdonami, un momento così, però sincero. Ecco, il Signore vuole la sincerità del cuore. Non vuole, non quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel regno dei cieli. Lo dice lui nel Vangelo. Ma quelli che fanno la volontà del Padre mio. Allora ricordatevi che quello che richiede il Signore, una volta che abbiamo capito qual è la verità, è che aderiamo a questa verità con sincerità di cuore. Perché Dio vede il nostro interno. Possiamo ingannare tutti gli uomini possibili e immaginabili, ma Dio non si può ingannare. Quindi ci vuole la sincerità del cuore. E quello che dobbiamo fare, i comandamenti li conosciamo tutti, vero? I 10 comandamenti. E sono 10, non sono 9, non sono 8. Perché adesso cercano di qualcuno di cancellarlo, no? No, non si può, bisogna a tutti. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me, qualcosa. Ma se noi mettiamo al primo posto il denaro, se noi mettiamo al primo posto la carriera, se noi mettiamo al primo posto noi, al posto di Dio, allora. Guardate che il primo comandamento non guarda solo gli idolatri, non guarda solo quelli che credono in Allah, per esempio, che è un idolo, no? Non esiste Allah, quei poveri musulmani, ma mi fanno pena, sono ingannati in un modo, e non diciamo è un'altra religione, no, è una aberrazione quella, perché Allah non esiste, Allah è Satana. Se uno si vuole mettere al posto di Dio, dite che è Satana. Quindi mi fanno tanta pena, poveri, tanta pena. Perché dico, magari hanno fatto sacrifici, magari beh, il Signore è lui giudice e non sappiamo noi perché è lui che giudica noi. Però pensate, mi lo sanno benissimo che l'omicidio è una cosa cattiva, eppure loro lo hanno come legge di uccidere quelli che non credono in realtà, perché non crediate. Adesso non possono fare più che tanto in questo momento, perché abbiamo i governi che non aderiscono, ma guardate che nei governi dove sono loro a capo ne uccidono tanti, e se non credono, se non piegano il loro volere, li uccidono. Ma il Signore ha detto non uccidere, uno dei comandamenti, no? Non uccidere, non uccidere. Noi non abbiamo il diritto di uccidere nessuno, nessuno. E cominciamo dalla prima uccisione, gli aborti. Sapete quanti migliaia di aborti ci sono? Io parlavo con quelle persone che sono proprio, che pregano, che lavorano perché non avvengano gli aborti. No? E quelli sono omicidi, sapete? Anche se l'embrione avesse pochi giorni, per dire, è un uomo, è una donna, cioè una persona umana, non si può. È proprio un omicidio. Da là alle condanne a morte, a tutto quello che succede. No? Certo che siamo in un brutto momento, sì. E non va migliorando per il momento. Migliorerà, migliorerà, perché cambierà senz'altro questa cosa. Ci sarà veramente un solo vescovo, un solo pastore, ma a che prezzo? A che prezzo? Due terzi dell'Asia spariranno, sapete? Due terzi dell'Asia. Ma perché sono andati i missionari, hanno portato il Vangelo, hanno fatto conoscere la verità a quei popoli, non l'hanno accettata, non l'hanno accettata. Anzi, li uccidono, adesso proprio non si importano. Guardate che questo, non sappiamo il tempo, perché io non so il tempo, ma sono sicura che questo avverrà. Sono sicura, perché andiamo incontro a una terza guerra mondiale, sapete. Perché, guardate, lo stato delle finanze, vedete, che comincia a scacciare il lavoro, il guadagno, tutte queste cose. E allora che cosa fanno? Si buttano alla guerra. Si buttano alla guerra perché per cercare o di migliorare o di peggiorare, anzi lo rimassoni dicono almeno 2 milioni o 2 miliardi, non so, dei demoni in meno, meglio così se ne hai più da mangiare per gli altri. Questo è quello che suggerisce Satana. E loro, devono, perché quando si iscrivono alla massoneria, sono obbligati, una volta che sono entrati, sono obbligati ad obbedire, se no li uccidono. Mi diceva padre Vittorio, che era il confessore di una persona, di una donna, un signore, e aveva un fratello dell'alta massoneria. Questo fratello un giorno dice, guarda, devo andare, mi chiamano a Roma, vieni anche tu, dici, perché non so quello che succederà. Io ho disobbedito, non ho ascoltato, forse dovevo uccidere qualcuno e non ha avuto il coraggio di uccidere quattro pesche. È andata anche la sorella, ritornando il treno è morto. Allora lo dicono loro, l'infarto, non è vero niente, hanno qualche cosa che Satana ispira. Tu immaginate se Satana non riconosce queste cose. E l'ha fatto morire, perché ha disobbedito, loro non possono disobbedire. Se avete letto il libro, L'eletta del dragone, no? L'avete mai letto? Bisognerebbe trovarlo ancora, tu l'hai letto, io l'ho letto. Una che era proprio dell'alta massoneria, eccetera, e ha finito col convertirsi. E si è fatta suora di clausura, l'hanno trovata crocifisso su un albero, l'hanno uccisa anche là, per vendetta. Però ha descritto tutto quello che facevano nella massoneria. Tra le quali, una cosa che ho presente, no? Hanno mostrato un uomo in paglia, no? Sembrava un fantoccio di paglia, no? Così. E gli ha detto a uno, devi recidere la testa. lui credeva che fosse l'uomo di solo lei, il fantoccio avesse detto che era un uomo e l'ha ucciso. Tra le tante cose, punizioni, perché loro non ammettono che disobbediscano, perché quando uno entra nella massoneria è finita. Se non obbedisci a quelli che comandano, lo uccidono. E questa è Satana a capo. E guardate che in questo momento la massoneria spadroneggia, prende soprattutto i capi di Stato, la polizia, i magistrati, la politica. Bisogna stare molto attenti, bisogna pregare. Noi, il Signore a noi chiede questo, di comportarci da veri cristiani. Perché io penso che se siete qua, siete venuti a ascoltare una che parla di Cristo. Non parlo altro io. Non so altro che Cristo e questi crocifisso, come diceva San Paolo. Però guardate che la realtà è questa. La realtà è che tutti moriremo e la realtà è che tutti saremo giudicati. Tutti. E là non possiamo ingannare il Signore, non lo possiamo proprio ingannare, perché Dio è via, verità e vita e conosce tutto di noi, anche i pensieri più reconditi. Allora che ci vengono in mente tanti pensieri non buoni, lo sappiamo, siamo tutti tentati, però quando ci accorgiamo che non sono pensieri buoni, diciamo no, non li voglio, il Signore aiutami, e allora non è neanche l'ombra del peccato, non è l'ombra del peccato, ma uno che li segue e dice tanto nessuno mi vede, tanto nessuno mi sa, no, ma Dio lo vede. E quindi è meglio che ci comportiamo come il Signore vuole, sapete? Perché almeno per metterci a posto delle comunità. Perché sentite, questo mondo è pieno di tribolazioni. Io vorrei sapere se c'è qualcuno che non ha una tribolazione. Non ce n'è. Tutti abbiamo, o per il lavoro, o per la famiglia, o per questo lato. Tutti siamo, o per la salute. Tutti siamo tribolati, ma lo sappiamo, è un periodo di prova. Che cos'è anche uno se vivesse 100 anni, ma di fronte a miliardi e miliardi di anni e poi ricomincia da capo? Perché l'eternità non finisce mai. E poi mettiamoci in testa che il Signore non lo si può ingannare. Si può ingannare, si possono ingannare tutti gli uomini, tutte le donne, tutto quello che volete, la magistratura, tutti, ma Dio. Dio è verità, Dio è vita verità. E allora non lo possiamo ingannare. Lui sa il nostro interno, lui sa tutto. Io queste cose ve le ripeto perché è la catechesi base. È la catechesi base. E poi non dovete rispondermi perché vedete che io non chiedo mai a nessuno, mai ho chiesto a qualcuno che venga a ascoltare la catechesi così. Ci credi, non ci credi, che cosa ti pare? Ve lo potete dire, mai. Mai ho chiesto niente a nessuno. Perché basta che è Dio che vi giudica, mica io. Io non c'entro niente. Io ho solo questa missione, di trasmettere la verità. Non ho altra missione. Trasmetto la verità. Perché, logico, guardate, anche adesso vi leggo una pagina di San Paolo. Forse qualcuno la conosce, o anche se la conoscete, a volte non ci sta là tanto a riflettere sopra. Ma così vuole il Signore oggi. È molto semplice, sapete, perché la verità, ricordatevi, è semplicissima. La verità non è accasata. Non hanno la verità quelli che dicono tanti paroloni, tante cose. La verità è semplice. È semplice, una. È la prima lettera di San Pietro, che forse noi ne leggiamo poco e altri di più, San Paolo. Pietro dice, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli, qua gli dice del Ponto, ma io dico fedeli di tutto, perché Pietro è il primo padre, perciò a capo di tutta i cristiani di tutto il mondo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. San Paolo in un altro posto dice, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma Gesù Cristo è risorto. abbiamo le testimonianze dei soldati, abbiamo le testimonianze delle donne alle quali è apparso subito la testimonianza degli apostoli, di parecchie persone. E poi lo sappiamo per vedere che Gesù Cristo è risorto. Ma dice, vedete, sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché noi adoriamo la Trinità, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, i quali non sono tre dei, non sono un Dio solo, perché hanno una natura unica. È il primo mistero della Santissima, il primo mistero della nostra Chiesa. I due misteri principali della fede, vi dicono, te li ricordate ancora, sono nel catechismo, si studiano, sono unità e trinità di Dio, e secondo passione, crocifissione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Questo è il catechismo che si studiava una volta, quello di San Pio X, che adesso, per un disegno proprio veramente satanico, hanno voluto sostituirlo con dei catechismi che lasciano tanto, 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 tanti cose. Guardate, se volete conoscere bene la nostra religione, ricompratevi, se non l'avete in casa, il catechismo di San Pio X. Quello che si studiava una volta, io non ho fatto la prima comunione a 8 anni. Dai 7 agli 8 anni mi hanno fatto studiare a memoria tutta la parte dogmatica, diciamo, non quella della Chiesa, quella era un po' difficile, ce l'hanno lasciata stare, ma la parte del dogma e la parte di quello che dobbiamo fare, di comandamenti, quello se non sapevamo a memoria non andavamo a fare. Dai 7 agli 8 anni, pensate com'è peggiorata l'umanità nostra. Adesso che i bambini sono più svegli, sono più intelligenti, hanno tutti i mezzi possibili immaginabili sotto mano, vero? Fanno di quei giochi che io dovrei rompermi la testa per capire come li fanno, loro li fanno. Non sanno l'ABC della religione. E con che scusa? Oh, questo è troppo difficile. Non è vero niente. Non è vero niente. È solo Satana. Satana che ha cercato di rovinare tutta l'umanità. Perché se loro avessero queste basi chiare in testa, e certi peccati non li farebbero sapere. Invece ci cadono, abbiamo una gioventù che fa spavento. Spavento. Ma la colpa è nostra. Dunque, che nella, dunque, è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e Gesù Cristo è figlio di Dio, Dio lui stesso, è lui che si è incarnato, ma è veramente uomo, è veramente Dio, e lo Spirito Santo, la Trinità. Nella sua grande misericordia, egli ci ha rigenerati. Cosa vuol dire rigenerati? Generati un'altra volta. Lui ci aveva generato, cioè ci aveva creato, perché ricordatevi che il padre e la madre sì, mettono a nome un figlio, ma se non c'è Dio che dà l'anima a quel figlio, non esiste, non potete avere dei figli, perché è Dio che crea l'anima. Quando le condizioni fisiche che lui ha voluto, che ha messo in natura, sono esatte come lui li vuole, lui crea l'anima. Che siano degni, indegni, che siano sposati, non sposati, che siano dei farabuti, quello che volete. Ma se le condizioni fisiche sono quelle che lui ha messo nella creazione, le leggi che lui ha creato, Dio crea l'anima. Non importa che siano veramente sposati, che siano amanti, che siano... Capite? Se le condizioni fisiche sono quelle da lui volute e da lui create, lui si è legato alla sua creazione e creerà. Lui sì. Però che cosa ha fatto? Non è che lui crei l'anima e poi abbandoni a se stesso quella creatura. No, lui ama tutte le creature, tutte, anche i figli degli anarchici, anche i figli dei delinquenti, tutti, tutti si amano. Lui nella sua grande misericordia, egli poi ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, che difatti anche San Paolo in un'altra epistola dice: se Cristo non fosse morto, vana sarebbe la nostra fede. La prova lampante che Gesù Cristo era figlio di Dio, che ha risuscitato se stesso. Un morto, noi non possiamo risuscitare noi stessi. Ci sono tanti dei santi che pregando hanno ottenuto la risurrezione dei morti, ma l'ha ottenuta dal Signore, ma auto ricrearsi non si può, se non si è Dio. Come uomo lui è morto, come uomo, ma lui era anche Dio, aveva le due nature. E con la natura divina che aveva ha risuscitato se stesso. Quella è la prova lampante che era Dio, perché nessuno può risuscitare se stesso quando non si è morto. Vedete, questi sono i fondamenti della nostra fede. Dio dice: se Cristo non fosse morto, vana sarebbe la nostra fede. Dice. Ma lui si è generati, rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Quella è la prova dell'amore, irrefutabile, che lui era veramente Dio. E si è riaperto le porte del paradiso. Perché vedete, l'oltraggio, il peccato di Adamo ed Eva è stato contro Dio, non è stato contro nessun uomo, non ce n'era uomo, erano i primi loro. Il peccato è stato fatto di disobbedienza a Dio. Allora, per ripararlo, ci doveva essere un altro Dio. Noi come fossimo degli zeri, tutti gli uomini e le donne, se non c'era quell'uomo davanti di Gesù, noi eravamo. Non potevamo riparare perché avevamo pregato un Dio. Bisognava che fosse un altro che ha la natura divina per riparare il nostro peccato. E allora che cosa ha inventato il Signore? Ha fatto incarnare il suo figlio, un esempio, che era veramente Dio e veramente uomo. Come uomo è morto. E ha offerto la sua vita per riparare. Come Dio non poteva né partire né morire. E quindi ha riparato il nostro peccato. Vedete la necessità di sapere queste cose, di conoscere. Io non so, ciascuno di voi sa dove ha studiato il catechismo, chi gliel'ha insegnato le cose, ma dentro di sé, ognuno, non ditelo a me, io non voglio sapere queste cose, ma dentro nel vostro interno ditemi: ma io le ho studiate o non le ho studiate, le ho capite o non le ho capite, mi sono interessato. Ecco perché è assurdo che con i pochi insegnamenti per la prima comunione siamo basta, io la religione la sto guardando, e come dici si è fatto la prima elementare, basta, non studio più perché so tutto, e si continua a studiare italiano, si continua a studiare matematica, si continua a studiare le lingue e tutto quello che vuoi, la fisica eccetera, e non si continua a studiare la religione. Chi dovrebbe essere proprio il canale per sapere sono i religiosi, i sacerdoti, ma anche quelli, il demonio li ha attaccati in una maniera tale che non tutti i sacerdoti trasmettono la verità. E anche se sono buoni, non insegnano al popolo queste principali verità della fede, queste basilari verità. Che se non crediamo a questo, che cosa crediamo? Non vale niente. Dunque dice: il sì benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nella sua grande misericordia, egli ci ha rigenerati, perché ci genera tutti quando crea la nostra anima, ma ci ha rigenerati come grazia, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti. Ricordate, se Cristo non fosse morto, non sarebbe la nostra vita. Per una speranza viva. Le tre virtù teologali sono fede, speranza e carità. Prima dobbiamo credere, perché se voi non credeste non sareste neanche qua seduti, questo davanti. Bisogna credere. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore, Signore del cielo e della terra. Anche quando andate a messa, io lo sento, si dice credo, ma lo so dice con una superficialità. Con una tiritera, come dire, tanto ne so memoria le cose e le dico. Ma provate a riflettere, ci penso sopra quello che sto dicendo adesso. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore, Signore del cielo e della terra. E avanti, credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito da una divina. Provate a riflettere su credo che diciamo. Si contatta leggerezza e dice, eccolo qua, dice, mediante una speranza viva. Ma se io non credo, come posso avere la speranza? Se io per esempio mi fido di una persona e vedo che quella è in balia, quella speranza, come faccio a sperare? Se vedo che fa il contrario di quello che dovrebbe fare, non posso più sperare. Una speranza viva. Non che le speranze fatte, e noi speriamo che domani ci sia il sole, magari neviche buone. La speranza viva è diversa. Coinvolge tutta la nostra vita questa speranza viva. Per una eredità che non si corrompe. Purtroppo in questo mondo, se voi vedete, è tutto corrotto, è vero o non è vero? Le finanze sono corrotte. L'istruzione è corrotta, la morale perfino è corrotta. E difatti io che vedo i telegiornali ogni tanto viene fuori che quello ha commesso un peccato grosso, un omicidio, e dopo due giorni è fuori. È vero o non è vero? Qualche volta le vedete queste al telegiornale. Come si fa? Per una eredità che non si corrompe. Perché guardate, possiamo ingannare tutti gli uomini di questa terra. Anche il Papa possiamo noi ingannarlo. Lui, la verità, lui no, cioè, non è pericolo che ci inganni lui. Ma noi lo possiamo ingannare. La politica lo inganna, quanti papi sono stati ingannati. In politica, non in fede, perché in fede no. Ma questa è una eredità che non si corrompe, la nostra è la verità non può essere corrotta, cioè, la posso aderire, posso non aderire, ma corrompere no, la verità è incorruttibile. 2 e 2 fanno 4 per un bambino di prima elementare anche lì, e per un professore di università è la verità, non si può negare. Non si macchia e non agisce. Non agisce. Questa è la verità. Non si macchia perché se io so, conosco la verità, conosco quello che è bene, conosco quello che è male, conosco i comandamenti di Dio, ma non possiamo ingannare il Signore, non lo possiamo prendere in giro il Signore. Lui ci ha dato i comandamenti, e i comandamenti sono questi. Io non lo posso prendere in giro e dire, ma io non, ma questo non sarà così, ma non l'avrà detto qua, ma no. La verità non si può corrompere. Si possono corrompere gli uomini, anche gli uomini di chiesa, tutti quello che volete si può corrompere la verità. È incorruttibile la verità. Che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Che bello. La verità non si può macchiare, perché noi macchiamo quello che è corrotto. compatibile, ma chiamo quello che è sposo, ma chiamo o che può sporcare, ma chiamo quello che non è letto, tante cose possiamo macchiare noi. Che è quello che dice, dove l'uomo tocca le tante tinte, cioè lascia sempre la sua impronta. Ma Dio non si macchia, è senza macchia. È incorruttibile per eccellenza, se no non sarebbe Dio. Se no sarebbe una creatura, sarebbe uno spirito, sarebbe quello che volete. Satana sì, si è macchiato, perché era un angelo. Poteva dire la verità, non ha detto la verità. La superbia gli ha fatto bene. Dopo che non si macchia e non marcisce. Tutte le cose del mondo marciscono, tutto alla fine. Anche il mondo stesso si corrompe, si finirà. Ci saranno nuovi cieli, nuova terra, dice la Sacra Scrittura. Alla fine del mondo, il nostro mondo andrà a pezzi. È corruttibile il nostro mondo, tutto. Guardate le piante, guardate anche i metalli stessi, si corrompono, tutto si corrompe. La verità no, la verità no. Per quella speranza viva che abbiamo della vita eterna, la speranza di poter raggiungere anche noi la felicità eterna. E se noi l'abbiamo viva nel nostro cuore, quella mamma, la nostra vita. Essa, dice, per una eredità che non si corrompe, non si marcisce e non si macchia, che è il paradiso. Dio, la visione di Dio. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Questa è l'incorruttibilità della nostra anima. Questa salvezza della nostra anima, è questa verità, è conservata nei cieli per voi, per noi tutti. Perché noi sappiamo che dobbiamo essere alla morte giudicati e alla morte andremo o in paradiso all'inferno, perché il purgatorio è passeggero. Questa è una verità incorruttibile. Che non si macchia e non marcisce. Non la possono attaccare gli uomini. Possono dire quello che vogliono, ma la verità è questa. Possono cercare di seppellirla. Quante persone ho sentito anch'io, quanti che dicono ma non è vero, ma dopo sarà così, ma dopo colà, ma dopo su, no, no, è una verità questa che è, che non si corrompe, non si macchia e non agisce. Essa è conservata nei cieli per voi. San Paolo lo dice chiaro. Questa verità è incorruttibile, che è la visione di Dio, che è il godimento di ogni bene senza alcun male. La definizione del Catechismo San Pio X, che cos'è il paradiso? È la visione di Dio, è il godimento di ogni bene senza alcun male. Guardate in poche parole che definizione perfetta. Prima di tutto è la visione di Dio, che ci dà un godimento tale che non passerà per tutta l'eternità. E che nessuno più può corrompere. Pensate che con la morte nostra è decisa questa, è decisa un'eternità. In bene o in male, se guardate il purgatorio finisce. C'era un poco da purificare l'anima, va bene, però è la salvezza. Dal purgatorio non si va in inferno, dal purgatorio si va in paradiso. Ma è o il paradiso o l'inferno, o la salvezza o la perdizione eterna. E dipende dalla nostra volontà. Questo è madonnale. Questo è madonnale. Perché non potete dire, farà questo, sarà per questo, sarà. No, no, no. Dipende da noi. Personale. La salvezza è personale. Si può sbagliare, per carità. Ma guardate che tantissimi santi, ma grandi santi, erano peccatori, hanno sbagliato. San Pietro non era ostico di santo, però il Signore l'ha preso suo amore. San Paolo, ma combatteva Cristo, era persecutore dei cristiani, lo scaraventato giù dal cavallo, e lui ha capito e ha aderito a Cristo. E guardate che grande santo, guardate, uno dei più grandi santi della Chiesa, ma parliamo di San Francesco d'Assisi, ma tantissimi, tantissimi sono, numerosissimi i santi, ma grossi santi. Pensate poi quelli che non conosciamo, così, perché basta che noi ci pensiamo anche all'ultimo momento e il Signore ci salva, magari faremo un buco. Ma siamo sicuri noi di avere la forza e di avere la testa di pensarsi a tutti noi? Me lo devo dire. Io parlavo con un professore quando ero malata in ospedale e ha avuto un incidente forte di macchina e però era credente, capiva la cosa. Disse: non mi viene a dire che nel pericolo così ci ricordiamo di Dio e preghiamo Dio. Il primo pensiero che ci viene è di salvarci la pelle. E lui era cattolico e ci diceva proprio questo. Perché se noi siamo nel pericolo, per esempio, di uno scontro, di una cosa, pensiamo alla pelle, è istintivo. Dopo può darsi che se siamo là malati in un letto, così ci viene in mente che c'è anche Dio e possiamo pregare. Ma al primo momento, istintivamente, pensiamo alla vita, pensiamo a salvarci. È così. Bisogna che noi viviamo di Cristo. Dice, perché per una speranza viva, la speranza, io devo anche vivere secondo questa speranza, per una eredità che non si corrompe. Il paradiso non verrà mai corrotto, la visione di Dio non verrà mai corrotta. Se noi aspettiamo alla felicità, e tutti aspettiamo a essere felici, perché è istintivo, ma quale felicità è questo mondo? Se i soldi questi possono venire a mancare, se la salute quella può venire a mancare, se gli affetti anche questi possono venire a mancare, tutto viene a mancare, ma che incorrotta è l'eternità. Però che non si corrompe, non si macchia e non marcisce, è bello. Non si macchia la felicità eterna, il desiderio della vita eterna, e non marcisce, è incorruttibile. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Questa eredità è conservata nei cieli per voi. Guardate che il nostro posto in paradiso è già destinato, è già pronto, il Signore l'ha preparato. L'ha preparato. Se poi noi non lo vogliamo, è colpa nostra, ma lui ce l'ha preparato. Vedete, conservata nei cieli per voi, che nella potenza di Dio siete custoditi. Certo che non per la nostra potenza, sapete. Per essere custoditi mediante la fede, bisogna che ci mettiamo in ginocchio a pregare. È la preghiera che ci ottiene questa fede. C'è il Salvatore che dice: Signore, tienimi la mano sulla testa perché vado fuori cristiano, potrei tornare eretico. E noi siamo suscettibili a sbagliare. Chi è che si dà questa forza di osservare la legge di Dio, di credere questa fede? No? Che nella potenza di essere custoditi mediante la fede. È Dio che si dà. Anche la fede, se non lo preghiamo. Ma se noi non preghiamo, beh, io so che può essere vero, può non essere vero, uno può pregare, pensare anche questo, ma sarà vero, ma è così. Tanto io non ho visto niente, uno dice, io non so, tutti sapete di persone che mi fanno questo discorso, io non ho visto niente al di là, ci sarà poi al di là. Tante persone ho sentito dire così, ci sarà poi al di là. Io dicevo, sapete cosa? Mi ha detto il Vangelo. Mi ha detto il Vangelo. Guardate quello che Gesù dice. E la possiamo credere alle parole di Gesù. Ma loro mi dicono, può darsi che le abbiano inventate. Se è bravo. Allora, se mettiamo in dubbio questo, lo mettiamo in dubbio l'esistenza di Dio. Noi sappiamo per fede che quello che è stato definito dalla Chiesa come verità di fede, è vero, altrimenti il Signore non l'avrebbe firmato. Ci sono stati concili, ci sono stati tante persone intelligenti, intelligentissime, scienziati che hanno studiato, hanno visto che è vero. Allora io credo di essere migliore di loro, credo di essere più intelligente di loro, di saperne di più di loro. Guardate i miracoli poi che non ci sono. Uno può anche dire, ma io non ci credo in piano. La fede è un gran dono anche questo, ma è anche vai a fondo a vedere se è vero o non è vero. Dunque, che sia da essa è conservata per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. E se uno non ha fede, cosa deve fare? Mettersi in ginocchio e dire, Signore, donami la fede. Per la vostra salvezza prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Vedete, questi apostolo San Pietro, San Paolo, anche adesso, quelli che il Signore sceglie come suoi strumenti per trasmettere la verità. Io per esempio sono uno strumento nelle mani del Signore e ho solo questa missione di trasmettere la verità. Non faccio altro. Ma trasmettere la verità non è mia. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E dove la lasciate? In queste, nella Sacra Scrittura, queste lettere che sono state scelte e per grazia di Dio sono state definite veramente parte della verità. Sapete quanti Vangeli apocrifi ci sono? Quante lettere false ci sono in giro? Quante cose false? Ma il Signore ci ha fatto capire che quelle sono false. Queste che sono contenute qua sono veramente di fede. Hanno fatto dei concili e le hanno sancite, le hanno trovate veramente vere, la verità. Allora dici, ma io non ci credo in Dio, non ci credo in paradiso, non ci credo in inferno. Dopo quando ti troverai calzato e vestito all'inferno, capirai qual è la verità. Perché guardate che tutti dobbiamo. Nessuno rimane qua. Io sarei dovuto morire tanti anni fa, ma i tempi erano difficili, gli uomini avevano bisogno di verità, il Signore mi ha fatto vivere ancora, perché l'ho accettato, per trasmettere la verità. Io sono qui proprio con questa missione di trasmettere la verità. Ma vedete che la verità non me l'invento io, ve la leggo. La verità è qua, nel Vangelo, nella Sacra Scrittura. Se io vi dicessi qualcosa differente di quello che è scritto qua, sarei amata, non sarei maledetta. A dove il paradiso? All'inferno vestita e cazzata. E non ce l'ho proprio voglia di andare all'inferno, sapete, sinceramente, no. Guarda, ho una gran voglia di godere il Signore per tutta l'eternità. Per una verità dice che non si corrompe, perché che noi crediamo o non crediamo, la verità esiste lo stesso, sapete? Non siamo noi che la cambiamo. Che non si corrompe, dice, non si macchia e non marcisce. Non si macchia, cosa che si macchia? Quello che è corruttibile. Queste volte una tovaglia si macchia di qualcosa che bisogna buttare via, una tela o qualcosa. Dice no, questa verità non si marcia e non marcisce. Le cose di questo mondo marciscono tutte, anche le più belle, e tutto passa in questo mondo, ma la pena. Dunque, cosa dire? Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Mi piace questo. Mi direte, ma se è prossima negli ultimi tempi, come vanno d'accordo? Come vanno d'accordo? Prossima è la nostra morte, perché guardate, non c'è nessuno che rimanga qua, vero? In eterno. Noi dovremo morire e dovremo rendere conto a Dio. Questa è la prossima, la vostra salvezza, prossima a rivelarsi anche negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi noi non ci saremo, saremo in paradiso. Speriamo tutti qua di essere in paradiso e di vedere bene gli ultimi tempi. Perché gli ultimi tempi non ci sono adesso. Adesso noi siamo in un momento clou, proprio centrale della storia. Perché vedete, il Signore ci ha creati, va bene? Noi abbiamo peccato, è venuto a redimersi, va bene? E sono passati 2000 anni dalla redenzione, dalla morte di Dio. Però tutti gli uomini non sapevano, non avevano ancora conosciuto che Gesù Cristo era morto per noi ed era risorto. Adesso che ci credono, che non ci credono, tutti lo conoscono. Ecco perché la Signora ha aspettato 2000 anni, ma non aspetta più adesso, si vede. Adesso o crediamo o non crediamo. Ormai tutti hanno le prove, tutti sanno chi è Gesù Cristo. Tutti sanno che cosa lui ha detto. Io posso credere, posso non credere, sono vivo. Il Signore si è creato in Dio. Gli musulmani non ci credono. Eppure li conoscono, tutti conoscono adesso Gesù Cristo. Ma che cosa fanno i musulmani? Lo conoscono per combatterlo. Per combatterlo. Per dire che non è vero quello che lui ha detto. Per dire che non è peccato quello che per loro dicono che non è. Come siete dalla morale? Quante donne possono averlo? Quella è la morale. Coniugale. Il Signore ha creato Adamo ed Eva. Non ha creato un Adamo e tante Eve, tante donne, no? Le ha creato una sola. E Gesù dice, l'uomo lascerà il padre e la madre, subirà la donna e saranno una carne sola. E non distrugga l'uomo quello che Dio ha creato, non si può, non si può, non si può. Adesso c'è una corruzione tale, anche nelle nazioni che sono, che dicono di essere cattoliche, che hanno un sacco di credenti dentro, è corrotta la morale proprio. Il demonio ha fatto uno sfacelo. Se io penso com'era la gioventù ai miei tempi, che peccato ci sia stato, sapete. Ma era chiamato peccato. Adesso non è più chiamato peccato, è licenza, è permissione. È là il delitto più grande, sapete, di negare la verità delle cose. Adesso quello che è peccato non è più peccato. Uno uccide anche un'altra persona, era cattiva, ti ha fatto del male, ha ragione, si veniva. Non è più un omicidio. Le guerre non sono più i metodi di uccisione, hanno fine. Che cosa insegnano i musulmani, gli altri, tutti dicono di dedicarsi. Ci sono mai avuto una vendetta, ha avuto il perdono. E avanti così. Prendiamo anche tutti i comandamenti. Onore il padre e la madre. No, io devo essere indipendente, devo farmi la mia vita, devo farmi la mia vita. Se sono d'accordo con me, va bene, se no il pianto è avanti. Che onore il padre e la madre. Metto in quelle case di ricovero e si è finito. è tutto. Se voi guardate la mentalità di questo momento del mondo, ecco perché verrà quel che verrà. Perché il Signore è stanco. Ha detto basta, io ho lasciato il tempo per convertirsi, io ho lasciato il tempo. Ho mandato i miei ad avvertire, a trasmettere la verità, eccetera. Vogliamo poco di credere, basta. Noi non sappiamo quando il Signore dirà proprio, ma siamo molto vicini, sapete. Cosa credete, questa crisi finanziaria? A che cosa porta? Quando gli uomini non hanno più da che da mangiare, quando non hanno più di che mangiare, che si mettono, che cosa fare? Che cosa fare? E siamo qua, siamo in questi tempi, siamo molto vicini a questi tempi. Che ce lo rifiutiamo noi da soli? Cioè, perché si scopre la guerra, siamo noi che richiamo la guerra, noi mica il Signore che vuole la guerra. Però siccome ci lascia vivere e noi abbiamo rinnegato quelli che sono i fondamenti di Dio, cominciamo a non occupare, a non uccidere. Pensate agli aborti, il numero degli aborti che c'è, e guardate che quelli sono tutti omicidi, e premeditati, perché bisogna andare al medico, bisogna andare a casa, bisogna fare. Pensate anche solo a quel peccato, pensate. Non parliamo degli altri, non parliamo di rubare, perché è bravo chi ruba di più, chi è più furbo, chi non c'è. Adesso i comandamenti di Dio sono proprio o ignorati o bestizzati, o insomma non ne vogliamo sapere. Ecco, è così quello che è. Se arriva il castigo, cosa dobbiamo dire? Per la vostra salvezza, che se prossima rivelarsi negli ultimi. Perché San Pietro, come gli altri apostoli, avevano il dono di Dio anche da chiaroveggenza. Non sapevano quando, perché quello non sapevano, anzi credevano che fosse imminente, ma non sapevano. Perciò dice, siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell'oro, che pure è destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco. Ecco la spiegazione. Perché se io credo, se io mi sono convertito, mi sono confessato, perché mi devono accadere queste discordie, questi dolori, queste sofferenze? Ma cari, ecco la quale spiegazione. Perché noi dobbiamo essere purificati come l'oro nel quello giorno, per essere degni di poter godere Dio per tutta l'eternità. Ora noi sappiamo che il paradiso si ottiene con la sofferenza. Gesù ci ha riscattati con la morte di croce, e che morte che ha fatto? A croce. Sebbene anche la Sacra Scrittura dice che tutta la vita di Cristo fu una croce, un martirio. Perché mentre noi eravamo ignari, quando eravamo nel seno di nostra madre e del padre e tutto il resto, fino a una certa età, Gesù no. Gesù era Dio. E anche nel seno di Maria, per quanto fosse ben voluto dalla Madonna, eccetera, tutto. Però immaginatevi, se noi avessimo avuto di ragione a passare tutti i 9 mesi nel ventre di una donna, credete che fosse piacevole per uno che sapeva, che conosceva tutto? Noi l'abbiamo passato inconsciamente, grazie a Dio. E l'uso di ragione l'abbiamo capitato verso i 2-3 anni, 4, non so, per secondo, ogni persona è diversa. Ma Dio no, Dio Gesù no. Lui ce li ha, ci ha guadagnato la vita eterna, proprio con questo. Beh, e se lui ha passato quel che ha passato, dice anche voi dovete essere per un po' di tempo affetti da varie prove. Perché dopo il peccato originale è così. Se non avessero peccato, Adamo ed Eva no. Non occorreva, ma siccome hanno peccato e hanno trasmesso questa mancanza di grazia, è necessario. Allora, se noi affrontiamo la sofferenza, che non c'è nessuno che sia senza sofferenza, ma se noi la affrontiamo con questa mentalità, Signore, se io te l'offro, intanto aiutami a sopportarla. E se noi preghiamo, Signore, dimezzata la nostra sofferenza, ve lo posso assicurare, io sono vecchia, ne ho passate di sofferenze nella vita, però passate con Cristo sono dimezzata. Perché pensiamo, no, Signore lo permette, però Lui sa tirarmi fuori dai pasticci, Lui sa, domani sarò ricompensata di tutto questo. Adesso, Signore, aiutami tu, perché senza di te io non posso fare nulla, ha detto, senza di me non fate niente. Zero sotto zero senza di Lui. Allora se voi nella sofferenza, pregate il Signore. Signore, guarda, io osservo la tua legge, cerco di osservarla proprio. Se manco c'è la confessione, vero? Ma in cuor mio proprio non voglio ricadere nel peccato, voglio vivere secondo la tua legge, eccetera. Ce la metto tutta, Signore, perché so che tu mi aiuterai in queste sofferenze e dopo mi darai la vita eterna. Che cosa sono anche mettete centinaia di sofferenze contro miliardi e miliardi di anni? Provate a fare solo questa riflessione. Ma io sto adesso preparando la mia eternità. Come la voglio questa eternità? Sentite, io vi dico la verità, io ne ho abbastanza delle sofferenze di questo mondo, non ho proprio voglia di andare di là a soffrire ancora, eh? Proprio no, proprio no. Allora che cosa faccio? Le sofferenze qua in questo mondo sono inevitabili. E vi direi anche questo, più siamo di Cristo, più siamo provati anche, più soffriamo anche. Ma in vista della vita eterna, e in vista che questa sofferenza può andare a beneficio nostro, ma anche di tante anime, diventa più che sopportabile. Non dico che diventi una gioia perché è quello che è sofferenza, ma la gioia di pensare che valgono queste sofferenze che sono a buon fine. Ma se noi non abbiamo questa fede, come facciamo a vivere? Io mi domando di Dio. E tu lo sai. Anche dice, perciò siete ricolmi di gioia. Ma di gioia davvero. Io vi dico la verità, io sono contenta. Mi fa male la gamba, mi fa male la schiena, mi fa male. Ma non importa, sei tutto di passaggio. In paradiso non avrò più male, io penso sempre così. In paradiso scompariranno tutti i mali. Però vale la pena di sopportarli e di offrire al Signore, no? Cosa dite? Senza tanti prontolamenti, senza tanti lamentele, senza tanti. Va bene. Perché anche se dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, e le prove sono non solo quelle fisiche, ma sono anche quelle morali, che sono peggiori delle fisiche, le sofferenze morali. Perché il valore, dice, della vostra fede è molto più prezioso dell'oro. Sì, però, cosa volete? Cosa vogliamo, lasciamo qua tutto. Che è lì, ha dovuto lasciare qua tutto, vero? Dentro in una casa sotto terra, e va bene. Lasciamo qua tutto. Lasciamo l'oro, lasciamo il bene, lasciamo le terre, lasciamo il mestiere, lasciamo i nostri cavi, lasciamo tutto. Lasciamo qua tutto. Nessuno si può dire qualcosa, sapete? Nessuno. Dunque, più prezioso dell'oro, anche pure destinato a perire, dice, tuttavia si prova con il fuoco. È inutile. Da quando è successo la disobbedienza di Adamo ed Eva? La vita eterna ce la guadagneremo con la sofferenza, con la croce, come Gesù. sepa, ha permesso, anzi ha voluto, che Gesù suo figlio soffrisse quello che ha sofferto. Tanto lui stesso da lamentarsi a Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. Guardate, il Signore ha voluto farmi provare quel momento là di Gesù. È terribile. Perché finché sei certo che hai la prova, la consolazione di dire beh, soffro per il Signore, domani sarò in paradiso, ma se ti vedi quasi schiacciato da Dio, allontanato da Dio, se ti vedi abbandonato da Dio, perché Gesù ha detto Dio mio perché mi hai abbandonato, è la prova suprema, sapere, è la prova più terribile. Però noi abbiamo un grande vantaggio in questa prova, ma anche lui l'ha avuto. Aveva la Madonna sotto la croce. Aveva la Madonna. Anche noi abbiamo la Madonna. Guardate, nei momenti più tremendi della vita, nelle prove che prima o dopo tutti passiamo così, ricordatevi che c'è la Madonna. Ricordatevi. È lei. È lei che ci ottiene la forza. È lei che ci ottiene la salvezza. È lei. Il Signore la fa per madre di Dio per questo. Difatti vedete, Gesù è morto, si parla della Madonna. E di questo ricordiamocelo sempre. Quando ci vediamo disperati, quando ci vediamo senza forze, quando ci sentiamo stanchi, morti, che ci verrebbe proprio, non so, da dire basta, la faccio è finita, ricordatevi che c'è la Madonna. Io sono sicuro, matematicamente sicuro, che se voi andate da Maria e dite fammi questa grazia, ottienimi la grazia di capire, ottienimi la grazia di avere la forza di dire di sì al Signore, perché il momento di prova viene per tutti, perché non dobbiamo passare come ha passato Gesù. Ma se noi ricordiamo che abbiamo la Madonna e la nostra salvezza, perché dice il valore della vostra fede e il sapere che c'è la Madonna è una più fede, perché non la vediamo con i nostri occhi mortali, ma sappiamo che c'è. È la fede che ce la fa dire che c'è, è la fede che ci fa sentire e capire che lei può intercedere per noi, e lei il paradiso che prega continuamente per noi, sapete, che può dire. Dunque dice, perché il valore della vostra fede, il valore della nostra fede, è se non crediamo, non ci serviamo davvero. Molto più prezioso dell'oro, altro bene, che pure è destinato a perire, tuttavia si prova con il fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore. Perché quello sforzo che facciamo nel dolore di credere lo stesso a Dio, di amarlo lo stesso, di dire Signore non capisco il perché di questa sofferenza, non capisco il perché di questo contratto, non capisco niente, però credo in te, credo nel tuo amore e mi rivolgo alla Madonna e aiutami. Ecco, allora torna la nostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Perché quando noi possiamo, abbiamo un giudizio particolare, no? Ma alla fine del mondo abbiamo un giudizio universale. Allora verrà fuori tutta la verità. Tutta. Ma davanti a tutti. Tutti sapremo tutto di tutti. La verrà fuori la verità. Chi ha detto? Perché Dio si è glorificato. Quelli che sono stati peccatori, hanno sbagliato, ma poi si sono convertiti, sono come i nostri, io me lo ricordo perché sono più vecchia di voi, quando venivano premiati con la medaglia d'oro, i mutilati di guerra, quelli che erano cacciati anche male, poveri, però hanno vinto la guerra. Avevano vinto la guerra. se erano stati periodi lontani dal Signore. La nostra conversione sarà una gioia universale. Tutti godremo gli uni con gli altri, gli uni per gli altri. Tre salvi, è logico, tre salvati, perché non so quel momento ma per i dannati. È una confermarti del male che hanno fatto e del supplizio che dovranno sopportare, ma per tutta l'eternità. Ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di scegliere una eternità di sofferenza? Eppure io ho sentito delle persone che dicono: me ne infischio, non me ne importa niente, mi basta godere qua. E la cosa più terribile che io abbia sentito, e ho sentito più bene. Ma non pensate, ma capiscono quelli che cosa dicono? O sono insatanati in una maniera tale che non capiscono neanche che lui è il padre. È terribile, sapete, è terribile. Ricordiamoci, e tutte le creature, da Adamo ed Eva fino all'ultimo che morirà, tutti verranno la verità, anche su un altro conto. Possiamo averla coperta qui in questo mondo, possiamo aver nascosto le cose, no, la verità. Tutto. Chi si è convertito e che allora diventa una gloria come i mutilati di guerra, no? Quello è l'altro. Gli altri. Quelli dannati di allora, potevo credere, potevo fare. Ne ho sentito la verità, la conoscevo, non ho aderito, non ho ascoltato. Vedete, la mia missione è proprio questa, solo questa, di trasmettere la verità. Io ve la trasmetto. E per, vedete che la Sacra Scrittura, io non ho fatto altro che leggervi la Sacra Scrittura e cercare di spiegarvela, ecco, perché io non ho altra missione che questa. Di trasmettere la verità. Però la verità non è mia, proprio niente. La verità la conosco perché leggo il Vangelo, perché leggo le verità di fede nella Chiesa, nella dottrina cristiana, nel Catechismo di San Pio X. O se tornassi in auge per il Catechismo di San Pio X. E ci sono, la mia docente, per esempio, lo ha fatto. Proprio lo ha spiegato molto bene, basta andare a comprarlo, compriamo tanti giornali, compriamo tanti libri, compriamo tante strutture, perché non volete avere i soldi di comprare il catechismo e sapere che costa così poco. Quello della mia docente costa poco ed è scritto tutta la verità, spiegata bene. Allora invece che leggere tante fesserie, di ascoltare quello che dicono alla televisione, mamma quante bugie che dicono. Non credete, sapete, a quello che sentite alla televisione. Non credete. Sì, si dicono che è morto qualcuno, è morto senz'altro. Dopo che sia morto di malattia o che l'abbiano ucciso, quello non si sa. Non si sa. Fatemi questo favore. Sì, dobbiamo, anch'io ascolto le notizie così, ma poi se il Signore mi fa capire, dico: oh Signore, quante bugie, oh Signore, che inganni, ti fanno vedere lucciole per lanterne, è in mano ai nemici di Dio, non sono religiosi, quindi non sono cattolici credenti. Anche se saranno magari firmati che cosa, ce ne sono per carità, ce ne sono senz'altro. Ci sono quelli che cercano la verità. Ma quelli, quando trasmettono, sì e no, che trasmettono quello che veramente dicono, quello che veramente fanno. Del resto finora siamo graziati noi in Italia. Non so quanto durerà. Perché? Mi pare di sapere, di aver capito che verrà una persecuzione anche qua in Italia. E passeremo dei momenti così brutti che, per cui quando scoprirà la guerra mondiale, l'Italia non entrerà nella guerra mondiale. saremo cominciati male. Prima e seconda cosa, la più importante, è perché abbiamo il Papa. Noi non pensiamo mica alla grazia grande che il Signore ci ha fatto di fare la sede della Chiesa Cattolica qui in Italia. Perché, spiegatemi voi, Gesù era nella Palestina, no? Non ha mai voluto andare fuori dalla Palestina, che non sono mandati a pregare, a predicare. I primi apostoli erano tutti dalla Palestina, li ha fatti venire a Roma, li ha fatti morire madre a Roma, e ha voluto che la sede del cattolicesimo, cioè dell'Italia, fosse Roma. Me lo spiegate? Questa è solo volontà pura di Dio, perché nessuno poteva. È vero che Roma era il centro di un grande impero allora, e era più facile la comunicazione, però poteva venire anche da Gerusalemme, poteva indicare il Signore la sede della nuova religione cattolica, eccetera, una bella, che poi disse la secondaria, e la poteva dire a Gerusalemme, no? No, l'ha voluta, e ha permesso 300 anni di persecuzione, perché 300 anni sapete è stata persecuzione, però quando il Papa ha pensato di andare in Francia, niente, ha mandato Santa Caterina da Siena a dire no, devi tornare, tra le altre persone che chiedevano lì, ed è ritornato, perché deve stare. Che il Papa sia italiano, questo è tedesco, l'altro era polacco, non importa niente, non ha nessuna importanza la nazionalità del Papa, ma lui si trasmette la verità, il Papa. Perfino Alessandro Borgia, che era della famosa famiglia di Borgia, che ne hanno fatte di cotte di crude, lo hanno eletto Papa legalmente. Beh, Don Massimo, che è andato a Roma e ha letto i discorsi, insomma, le prediche di questo Papa, una meraviglia. Perché non ce le fanno leggere? Perché non le divulgano? Perché Satana non vuole. Perché è una dimostrazione lampante, 1, 2, 3, 4, che il Papa è infallibile. Non perché sia un santo, non perché sia italiano o estero, nulla, è infallibile perché è stato eletto. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno. Tutto ciò che mi chiede a essere. E leggete la frase. Non è la razionalità, non è la santità, non è l'istruzione dei papi, è che sono stati eletti dal Signore per trasmettere la verità. Erano poco buoni, erano buoni, erano santi, ma no. Grazie a Dio questi ultimi nostri papi sono uno migliore dell'altro. Ma pensate, nel Medioevo, quando c'era Papa Borgia, dice Don Massimo, è andato a Roma a leggere. Ha detto la meraviglia delle prediche di questo Papa. E perché non le trasmettono? Perché non le pubblicano? Perché? Perché Satana fa di tutto, perché non si sa più questo. Fa di tutto. Magari fa di tutto per farlo con il cinema, con non so che cosa, per denigrare queste persone. Per dire che è corruzione, c'è tra i vescovi. Certo che è corruzione, sentite tra 12 c'è stato un giudice. Voi vi meravigliate che su 12 vescovi adesso ce ne sia uno che è un giudice. Neanche tra 12. No, io so di vescovi che sono entrati, mandati dalla massoneria per corrompere da dentro la chiesa. È così, battesimo. Il demonio ha cercato di tutto per corrompere, per poter denigrare la Chiesa. Adesso è un periodo molto difficile per i sacerdoti, per i vescovi, molto difficile, perché sono tentati da tutte le parti e il demonio cerca di farvi come Giuda, di corrompere. Dove, scusatemi, vi faccio solo un semplice, che non è vero, non è verità quello che vi dico, non posso provarlo, ma io mi domando, se tra 12 apostoli alla sequela di Gesù, figlio di Dio in persona, che hanno visto i miracoli, hanno toccato con mano, toccato con mano i miracoli, hanno toccato con mano la divinità, eccetera, c'è stato un Giuda, fate la proporzione adesso e non scandalizzatevi, non scandalizzatevi, pregate a quello pregare. Noi abbiamo il dovere sacrosanto di pregare per i nostri sacerdoti, per i vescovi, per i cardinali, per il Papa, per il Signore, per tutti, che ha la forza sempre di dire la verità, ma lui la dice la verità. Quello che dice il Papa è il vero. Si parla di politica, no, per vogliare, per carità, di letteratura, tutto quello che vuoi, ma di fede. È infallibile. Perché il Signore lo assiste in modo prodigioso. Potrebbe benissimo sbagliarti, ma non può sbagliare nella fede. Ecco, ricordatevi. Dopo tutto l'altro può sbagliare, non importa. Ma io guardo la fede. E bisogna però sostenerlo come preghiera. Il valore della nostra preghiera. Io sono indegno, sono peccatore. Non importa, il Signore vuole la nostra preghiera. E non è tanto paternostrale, scusatemi la parola che vi dico, non è dire tante preghiere vocali. Si fa fare una bellissima preghiera, bellissima. L'ha insegnata la Madonna, no? Per ottenere, si ottengono tante grazie, cosa. Però anche quello, se non lo potete dire, è pazienza, pazienza. Ma la preghiera è rivolgersi a Dio, e anche solo dire, oh Signore, aiutami, io credo in te, guarda che non ho nessuna forza in questo momento, dammela tu, fammi capire che cos'è la verità, aiutami a scegliere quello che è bene. Ma vedete, queste sono le preghiere più belle che potete dire. Lui, ascolto di tutti, si è anche insegnato il Padre Nostro. Ma guardate, esaminate il Padre Nostro. Prima si dà l'odio a Dio, Padre Nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Voi mi potete dire, ma è già santo il suo nome, no? Ma avete mai pensato a questo? Cosa deve essere santificato? Vuol dire che noi capiamo che il tuo nome è santo. Venga il tuo regno. E il regno di giustizia e di pace, dice, di giustizia e di pace, di santità, questo è il suo regno. Non è il regno di soldi, non è il regno del denaro, non è il regno delle posizioni, non è il regno dei professori e non professori, dei docenti o non docenti, no, grazie a Dio, no. Il suo regno è essere in grazia di Dio. Il suo regno fa presto avvenire se tutti si confessassero. E facessero la comunione, la persona si confessava, se non è. Ma questo è solo il regno di Dio nelle anime, questo è. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ma la sua, la volontà di Dio è che ci salviamo tutti. Questa è la volontà di Dio. Che andiamo tutti in paradiso, è venuto apposta, è morto per noi, si è fatto uomo, bambino, ed è morto in croce per noi perché andassimo tutti in paradiso. E dopo passiamo alle cose umane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Mamma mia, quelli che mettono vino, che hanno paura del domani, è giusto essere, non sprecare, perché non si deve sprecare, ma neanche avere quell'affanno di dire come farò, cosa farò, metterò, cerco di mettere via più denaro possibile. Avviene un terremoto. Oppure tu vieni, ti ammali, devi presentarti al giudizio divino domani. Chi ti assicura che tutti noi che siamo qua domani siamo ancora lì? Io spero di sì, vi auguro con tutte e quattro, non lo sappiamo, ma siamo amati a preoccuparci di cose che non vanno la pena. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, oggi lo sono, grazie Signore, domani ci pensiamo. Io ho visto, ho toccato con mano, ho passato la guerra del 40-45 e c'era fame, ma fame vera, sapete, che fame. Eppure quelli che credevano in Dio, quelli che seguivano, nessuno è morto di fame, nessuno, anche mia mamma e i miei fratelli avevano il necessario giorno per giorno, per domani non si sa. Però il Signore ha sempre provveduto. Quando i fascisti hanno chiuso il negozio di mia mamma, vedova, con tre figli a casa, io ero già entrata, l'unica possibilità di guadagnare era il negozio, non lavorare in negozio. Li hanno chiuso perché papà era antifascista, mio papà. Cosa faceva? Lo Signore è venuto una famiglia ebrea, padre, madre e figlia. Hanno chiesto asilo, mia mamma, per carità, mi disse, guarda, non mai parlare male degli ebrei, perché Gesù era ebreo, la Madonna era ebrea, diceva, bisogna trattare bene gli ebrei, anche se non credono, pazienza, risponderanno loro davanti a Dio, ma noi li dobbiamo trattare. Questo è l'insegnamento di mia mamma, nella guerra del 40-45. E ha nascosto in casa, in famiglia, questa famiglia ebrea, la quale era molto ricca, perché sapete che gli ebrei sono ricchi. E ha fatto la possibilità a mia mamma di dare da mangiare ai miei fratelli e di vivere lei, con negozio chiuso dai fascisti. È così. Dopo, guardate i disegni del Signore, ve lo racconto perché, per la gloria di Dio. Mio fratello, quello dopo di me, era entrato in seminario e è morto vescovo, un servizio buono, un santo vescovo. I capi fascisti di Treviso, della parola, della provincia, no? Io allora abitavo, mia mamma abitava a Cornigliano, la provincia, è il capoluogo della Treviso, sono andati tutti al funerale, perché era stato buono con noi, era buono con tutti quel vescovo. Lui non parlava mai male, nessuno, faceva del bene a tutti. E il suo, quello che faceva a capo della diocesi, no? Morto al vescovo, c'era un monsignore. E dice, poveretto, ha avuto dei dispiaceri, dice, perché lo hanno accusato di aver aiutato una signora, dice, che era mia mamma. Ma come? Ha voluto sapere le cose. E l'hanno calunniato, perché suo figlio è qua in seminario, che era mio fratello, dice, e sembrava che fosse un intrigo là di quei stupidati che dicono loro. Oh no, dice, si è preso nota. Quando ha saputo che avevano chiuso il negozio di mia mamma per queste chiacchiere, mi ha dato l'ordine diretto alla televisione di aprirlo. Pensate alla provvidenza, che cosa c'è cazzo. La morte del vescovo, che quei capi del fascismo di Treviso venissero a conoscenza di questa cosa e hanno riaperto il negozio direttamente dalla provincia, in modo che non ha potuto dire niente, tutti i fascisti hanno dovuto inghiottire. Capito? La provvidenza, noi l'abbiamo toccata con un anno, non sono contenta. E quel periodo là che mi ha messo, avrebbero fatto la fame senza poter lavorare. No signora, mia mamma ha dato asilo non per il pane, perché lei dice sempre Gesù è ebreo, la Madonna è ebrea, bisogna che noi trattiamo bene lei. Noi, che loro rispondono a Dio, risponderanno a Dio, diceva mia mamma, però noi dobbiamo trattare. Lei ha pensato così, ha dato a rischio della vita, perché loro mi hanno fucilato subito, uno se nascondeva. a rischio della vita e del suo e dei suoi figli, ha messo in salvo quella famiglia di lei. Guardate, Signore, queste cose io le ho vissute e toccate con mano, e dico, ma io ringrazio Dio di aver avuto una mamma che aveva fede, va bene, perché aveva fede, ma guarda che ha rischiato la vita per la sua fede. Non abbiate paura di fare quello che Gesù vuole, non abbiate paura di osservare i comandamenti, non abbiate paura di essere sinceri, dritti, onesti, mai, perché il Signore, ma difende Lui. Questo ve l'ho raccontato così proprio per darvi un esempio che ho passato sulla pelle di come il Signore aiuti quando uno vuole osservare il comandamento di Dio. Noi non abbiamo nessuno, mia mamma aveva ragione, che diritto abbiamo noi di vita per parlare di lei? Gesù era ebreo, la Madonna era ebrea, che non abbiamo pagato, risponderanno loro davanti a Dio, ma noi no, di trattarli male o di ucciderli o di male. E allora guardate che sembravano un ebreo, era morto, o era nei lager, lo mandavano nei lager. Il mio parroco, quello che era della prima comunione, un santo sacerdote, gli uomini che non ha salvato, perché passava la ferrovia che portava in Austria, portava in Germania, no? Li faceva scappare di notte, andavano là senza far male a nessuno, ma alle persone che non ha salvato. E un giorno ne aveva uno che era scappato, l'ha nascosto in casa, l'ha nascosto sotto la cattedra che aveva come questa, fate conto che metta un uomo qua sotto, e lui seduto qua. Sono venuti i fascisti là, quelli là, a vedere se c'era, oh no, non c'è nessuno, tranquillo, lui non pensava, l'aveva sotto, che se riuscivano a vederlo ammazzavano quello che era scappato e anche il prete, ma la carità, ma gli uomini che ha fatto, che ha salvato dai lager tedeschi, non avete idea, perché passava dalla ferrovia, andavano con altri, naturalmente con altre persone, fare bene per l'altro. Dobbiamo pensare che noi saremo giudicati da Dio, non dagli uomini, e non importa che gli uomini sappiano o non sappiano, noi agiamo, facciamo come fossimo giudicati in 5 minuti dopo di quello che operiamo. Se io morissi, come il fatto di Don Bosco, ve l'ho raccontato, no, di quel ragazzo, gli ha scritto, e se morissi stanotte, fino a mezzanotte così, è stato a rivoltarsi nel letto e dopo è andato e si è confessato, la mattina lo trovo morto, l'ultimo richiamo era il metà, non si salvava l'anima. Ma noi dobbiamo avere fede, ma soprattutto gli uomini, soprattutto le donne, soprattutto gli schemi, tutti i problemi, tutto quello che volete, tutti i capi di Stato, c'è Dio. E quello che giudicherà non è il tizio Caio Sempronio che comanda la nazione o il governo, la terra, così. È Dio. Agiamo pensando, io mi devo rispondere a Dio. Ogni momento, perché io non so quando posso morire di un infarto tra 5 minuti, anche te. Che lo sa? Se il Signore mi fa dire queste cose, perché io vi dico la verità, sapete che non mi preparo mai. 20 minuti fa mi ha fatto trovare questo brano qua delle lettere di San Paolo. Perché io non mi preoccupo, mi fa dire quello che vuole, tanto è lui che parla, non sono io. Ma vedete che vi trasmetto la verità. La mia missione è questa, di trasmettervi la verità. Non di dare se voi ascoltate. Vi ho mai chiesto se credete o non credete mai? Io rispetto tutti, io posso, potete credere, potete non credere, potete agire come Dio vuole, potete non agire come Dio vuole, siete liberi, però ricordate che dovete rispondere a Dio, non a me, non vale niente, a Dio. E Dio vi potrebbe chiedere tra 5 minuti, rendiconto. Non lo sappiamo. Viviamo così, perché i tempi sono peggiorano, sapete, non migliorano. Perché dobbiamo passare questo impatto, c'è niente da dire, da fare. Sta degenerando proprio, non vedete che sta degenerando tutto, la finanza, il lavoro, tutto, tutto, tutto. Guardate che tutto è corrotto, tutto è corrotto. Perché la verità è che quella non può essere corrotta. E allora guardate, noi abbiamo un'ancora di salvezza, la preghiera. La preghiera è la base. Se voi anche solo dite Gesù Maria, è una preghiera. Abbiamo questa grande forza, la preghiera. E i sacramenti, cominciando dalla confessione, ma sincera, perché io posso ingannare benissimo il prete che era seduto, non posso ingannare Dio. Non lo posso ingannare Dio, ricordatevelo. Quindi la confessione sincera, il proponimento sincero, non voglio fare più il peccato, va bene? E questo ci salva. Il resto, uno può dire sì, uno può dire no, rispondete voi davanti a Dio. No, Dio, io non valgo niente. E si è lodato Gesù Cristo. Ecco.